Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Cinema dal Mondo, la rubrica che vi spiega il cinema dal mondo sia per me che per voi, perché come ho sempre detto questa rubrica è un'infarinatura per conoscere sempre di più il cinema, un'arte bellissima che io spero di trasmettervi questa grande voglia perché a me veramente mi piace assai, quindi io spero che di trasmettervi sempre questo grande passione verso quest'arte, io ne ho tantissima, adoro tantissimo. Oggi andiamo a parlare con la terza puntata dedicata alla Gran Bretagna, una mini rubrica per quanto riguarda all'interno di Cinema del Mondo, perché è lunghissima e non mi sembrava il caso di fare un'ora dove parlavo solo di questo. Puntate brevi, saranno brevi, 10 minuti, un quarto d'ora massimo, per non essere troppo tedioso, per spiegare le cose che secondo me non è che ci sarebbe bisogno, perché alla fine basta leggere o ascoltare. Comunque, quello che credo che si debba dire, ve lo spiego. Direi di partire. Andiamo con la New Wave britannica. Quindi ci siamo. La New Wave britannica fu preceduta ed allevata dal movimento di documentaristi noto come Free Cinema. Il Free Cinema emerse a metà degli anni 50 e il suo nome fu dato da Lindsay Anderson nel 56. I loro film erano personali, poetici, fantasiosi nel loro uso del sonoro e della narrazione e ritraevano la gente normale delle classi lavoratrici con comprensione e rispetto. In questo essi furono gli eredi della tradizionale della mass observation, scusate, mi sono impappinato, ma sarebbe l'organismo di ricerche sociali attivo dal 37 al 50. Negli intenti di questi Free Cinema, diceva il loro cartellone, quello che era il loro intento: nessun film può essere troppo personale. L'immagine parla, i suoni amplificano e commentano. La misura non è rilevante. La perfezione non è uno scopo. Un atteggiamento significa uno stile. Uno stile significa un atteggiamento. Quindi nasce questo movimento, anche qui molto personale, di documentaristi. Viene chiamato Free Cinema, la New Wave britannica. Prende, trae moltissimo da questo Free Cinema. Quindi, ovviamente, la New Wave nasce, sono film di carattere commerciali tra il 55 e il 63 e ritraggono la realtà sociale in maniera più realistica rispetto al Free Cinema, quindi un po' di più rispetto a loro. E si erano influenzati prima di tutto dal movimento Free Cinema. Poi da un movimento che si chiama Angry Young Men, che era un movimento culturale, che scrivevano opere letterarie e teatrali, dal Ministero dell'Informazione, dalle Poste Britanniche, boh, anche queste è come se da noi le Poste Italiane finanziasse dei movimenti di cinema, insomma fa abbastanza ridere, però forse all'estero sono un po' meglio, almeno non ti perdono la posta. Comunque, e appunto dai Free Cinema. E dal ministero svariati sponsor commerciali come la Ford britannica che aveva dato tanti soldi per fare questi film. I film che hanno un po' caratterizzato la New Wave britannica sono associati a un nuovo atteggiamento di apertura verso la vita della classe lavoratrice, sapore di miele e i ragazzi di cuoio. E tutti questi film sono apparsi nell'etichetta Kitchen Sink Drama. Si creò anche una rivista a tal proposito, dove parlava di questi film che si chiamava Sequence, dove appunto c'erano articoli fatti da questa gente, da questi registi scritti da loro. Il produttore della saga di James Bond fondò la compagnia Woodfall Films, che produsse un sacco di questi film come L'Istrione, Ricorda con rabbia, Sabato sera, Domenica mattina, una maniera ad amare, io sono un campione, eccetera. Si sciolse poi però questo gruppo e ognuno andò per la sua strada. Negli anni 60 le produzioni britanniche cominciarono ad avere più successo sul mercato internazionale grazie a una serie di film che rappresentavano un atteggiamento più emancipato rispetto al sesso, capitalizzando quell'immagine in Swimming London, che veniva diffusa dal Time. Film come George Giorgi, svegliati, non tutti ce l'hanno, Blue Up di Antonioni, Repulsione di Polanski, bellissimo film anche questo, Donne in amore, Ruppero il tabù riguarda la rappresentazione del sesso e delle nudità sullo schermo. Allora, Antonioni direi che si può anche non commentare, cioè, ottimo regista, secondo me non è per tutti, però credo che è difficile anche parlarne. Sono film non per tutti. Polanski, anche lì, poi Repulsione a me è piaciuto un sacco. E infatti ve lo consiglio assolutamente. Poi Polanski era invischiato, cioè, ha avuto varie polemiche. Adesso non entro nell'argomento perché non è questo l'argomento. Non credo ci farò mai una puntata sopra per parlare delle magagne di Polanski. Comunque, semmai ce la farò per parlare dei suoi film, quello sicuramente. Però direi che negli anni 60 nasce il primo 007, che è Licenza di uccidere, che diede vita a una serie di film belli, altri un po' meno. È un filone delle spie che anche in Italia abbiamo anche un po' scimmiottato, perché si facevano questi film di spie comedy. Diciamo, come ad esempio Frank e Ciccio avevano fatto un film dove loro erano degli agenti segreti, credo, se non mi ricordo male, e diede il primo che era Agente 007, Licenza di uccidere, con secondo me un grandissimo Sean Connery, una ottima Ursula Andress, che ragazzi era tanta roba, ed era un film molto bello. A distanza di anni, Licenza di uccidere ancora molto buono, secondo me. Forse uno dei migliori 007 era proprio Sean Connery, no? Che aveva molto quel coso British, quindi apprezzo tantissimo questa cosa. Mi sono piaciuti anche in realtà anche quelli dopo, tranne alcuni, ma sono proprio rari. E funzionava perché combinavano il sesso, le ambientazioni esotiche, la violenza così disinvolta, quindi sparava uno, e lo humor autoironico. E tutto questo insieme aveva dato vita al successo che era appunto 007. Il secondo era 007 dalla Russia con amore nel 63, che io ho apprezzato tantissimo, che fu un successo mondiale. E ripeto, anche questo film è molto bello. Non so se è più bello questo o Licenza di uccidere. Personalmente li ho amati tutti, e ripeto, vanno ancora, li vedo a distanza di tanti anni, perché questi sono uno è 62 e l'altro è 63, ragazzi, quindi non bisogna dimenticarsi quando i film funzionano. A mio avviso personale, li puoi vedere anche a distanza di 30 anni, 40 anni, ma nonostante tutto li puoi vedere. Io ripeto, ho adorato tantissimo questi film qua. All'uscita del terzo film, che era 007 Missione Goldfinger, che anche questo ho apprezzato, la serie era diventata un fenomeno globale, che poi raccolse il suo migliore risultato commerciale l'anno seguente con 007 Thunderbolt Operazione Tuono. E anche qui questo film me lo ricordo perché l'ho visto. C'è ancora un Sean Connery di alzo livello, c'è Luciana Palluzzi, che è un'attrice, o è stata un'attrice, adesso non so se è mancata. Il successo di questa serie porta a un boom dei film di spionaggio come SSS, Sicario e Servizio Speciale del 65, La bellissima che uccide del 66, Sebastian del 68, parodie come Bulldog Drummond, Il più micidiale del maschio del 67, Alcune ragazze lo fanno, tra gli altri. Ovviamente avevano dato via a una serie di film più realistici, ovviamente alcuni basati sui romanzi di Len Dennington. Michael Caine era lo spettatore protagonista, interprete della spia Harry Palmer. Anche questi me l'ho anche ricordati e l'ho anche visti, come Ipcress, Funerale a Berlino e Il cervello da 1 miliardo di dollari. Comunque tutti bei film, comunque io infatti ho adorato. La spia che venne dal freddo, Chiamata per il morso, ma tutti questi qua erano tutti spionaggio. Ripeto, anche in Italia si sono fatte queste robe spionaggio, comunque alcuni belli, alcuni secondo me. Gli anni 60 furono senza dubbio il periodo più cosmopolita del cinema britannico, tanto da attirare in Gran Bretagna numerosi registi stranieri. Polanski girò Repulsione, bello, 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 e Cul-de-sac del 66, se non mi ricordo male, vinse anche l'Orso d'Oro al Festival di Berlino, se non mi ricordo male. Ovviamente c'era anche Truffaut, che diresse anche il suo unico film girato, che era Fahrenheit 451, romanzo che è tratto da quello romanzo fantascientifico e distopico che ho letto anche. Ovviamente anche Tinto Brass ci è andato comunque, che ora qualcuno dirà, oh mio Dio, Tinto Brass, sì, però lui aveva girato un noir che era col cuore in gola il 67, quindi non è che lui ha fatto solo roba erotica, Tinto Brass, comunque vorrei anche dirlo, perché spesso in quel periodo i registi facevano un po' tutto, cioè per portare il pane a casa, ragazzi, cioè, si fa tutto. Invece molti si ricordano, dicono, oh, ma quello era quello della chiave, quello che ha fatto, sì, era anche lui, però diresse, anche secondo me, anche con una certa maestria, perché in realtà l'ho visto, sto cuore in gola. È un buonissimo noir, comunque, è un buonissimo film. I registi statunitensi lavorarono regolarmente a Londra in questo decennio, come altri, per esempio uno, Joseph Losey, ebbe una grande influenza sul cinema britannico negli anni 60, in particolare con le sue collaborazioni con Harold Pinter, con i film come Il Servo e L'Incidente. Gli emigranti volontaristi Kubrick e Richard Lester esercitarono a loro volta una grande influenza. Lester ebbe il suo miglior successo con Non tutti ce l'hanno e con i film dei Beatles, Hard Day's Night e Help. Help, il film dei Beatles. Io sinceramente, quando l'ho visto, io non sono fan dei Beatles, però devo dire comunque hanno fatto la storia, no? E ho apprezzato un pochino questo film qua. A me mi ha fatto ridere Help, poi a molti non piace. In realtà a me Help ha divertito, vi dico la verità, con i Beatles, proprio che loro fanno i Beatles, cioè loro fanno loro. Ovviamente anche questo scatenò una serie di film verità sugli artisti, no? Kubrick, gli effetti speciali nel 68, fece un film pazzesco, no? Un film, questi effetti speciali fornirono un contributo significativo al primato che l'industria cinematografica ebbe in quel periodo, anche nei decenni dopo. Si tratta del 2001, Odissea nello spazio. Film di Kubrick, film, oh mio Dio, non è che vi devo dire io com'è Odissea nello spazio, un bellissimo film, una roba pazzesca. Un film che a molti, allora, molti dicono è bello, però io l'ho adorato perché lì, cioè, vedi proprio la perfezione. Poi ho letto anche le interviste, lui era molto maniacale, no? Lui, Kubrick, era così, non era facile lavorarci, si faceva fare le scene 800.000 volte, che lui voleva la perfezione, no? E la perfezione c'è, perché oh, in Shining c'è un piccolo errorino, ma allora, e me l'ha fatto notare una persona che ha fermato frame per frame il film. C'è una scena, una sedia a sinistra nel frame dopo a destra. Quello è l'errore di Shining. Poi si può anche discutere sul resto, però come errore tecnico. Io ho visto solo quello e me l'hanno fatto anche notare. Odissea nello spazio non li ho visti errori. Poi se c'è, ragazzi, è una roba proprio piccolissima che non l'ho notato. Però è un film bellissimo. Gli effetti speciali sono realistici, ti fanno entrare dentro. Adesso forse è un po' invecchiato negli anni, ma io me lo sono rivisto da poco. Ragazzi, è ancora, a mio avviso personale, ancora molto bello a distanza di anni. Un po' di gustibus, per carità, però. Ovviamente i complottisti hanno detto che vedono gli effetti speciali di Kubrick come in realtà la cosa secondo la quale non siamo mai stati sulla Luna, ma è stato Kubrick a farla. Nel suo libro Kubrick ha sempre detto, ma io non ne so proprio niente di sta roba. Cioè, quindi comunque, il successo di questi film, così come altri di vario genere come Lawrence d'Arabia del 62, che io ho visto ed è veramente anche questo molto bello, non sono mai riuscito a trovarlo alle bancarelle, purtroppo, e ha vinto, mi sembra, 7 premi Oscar, se non mi ricordo male, come miglior film e miglior regia, una roba pazzesca. Tom Jones del 63, Zulu del 64, Quei temerari sulle macchine volanti, incoraggiarono gli studios degli Stati Uniti a investire sulle produzioni in Gran Bretagna. E film come Beckett e il suo re, per esempio Un uomo per tutte le stagioni, La carica dei 600, erano film comunque americani. Poi c'è Billy il bugiardo, insomma altre cose, e portarono un sacco di successo alle case statunitensi. Verso la fine degli anni 60 cominciò a tornare nei film britannici il realismo sociale, influenzato dal suo lavoro per la televisione britannica, nei Wednesday Play, che era una sorta di film inchiesta. Ken Loach diresse i primi film drammatici Poor Cove e Cass. Da ricordare anche l'affermazione delle serie televisive di fantascienza Dottor Who a partire dal 63. Quindi questo era un po'. Mi sono lasciato andare, accidenti, un quarto d'ora a parlare di Kubrick. Vabbè, comunque ci farò una puntata a parte, secondo me. No, vabbè, io dico sempre, queste sono. Ogni tanto prendo, no, ogni tanto improvviso. È chiaro che leggo questi articoli, chiaramente ve li propongo, però delle volte comincio a parlare a valanga, perché ogni tanto mi prende la bussola, comincio a farmi i miei discorsi anche a voi. No, come se fossimo al bar, ragazzi. Cioè, io mi metto lì e dico: oh, ma ragazzi, ma lo sapete, questo e quell'altro. Quindi mi devo fermare, se no viene troppo tediose queste puntate. Nelle prossime puntate andiamo a vedere gli anni 70 e, se ci riusciamo, anni 80. Quindi andiamo con altri 2 decenni. Vi do appuntamento ovviamente alla prossima. Grazie per l'attenzione. Ciao!